Buongiorno e bentrovati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi è una di quelle puntate in cui ci sono diverse notizie da commentare assieme, quindi insomma non andiamo troppo in profondità, ma prendiamo vari spunti da quello che sta succedendo nel mondo. Quindi ci aggiorniamo brevemente sulla crisi di governo, andiamo in Portogallo per commentare l'approvazione della legge sulla eutanasia legale. In Francia per vedere la presentazione del piano sulle aree protette, infine ci spostiamo negli Stati Uniti per una nomina di Biden di qualche giorno fa che non convince molte associazioni ambientaliste. Ma cominciamo appunto dal nostro paese, dall'Italia, con un breve aggiornamento sulla questione crisi di governo, perché si continua a discutere ai tavoli fra i vari partiti per capire se c'è spazio o no per un nuovo governo. A guidare i giochi è Roberto Fico, che è stato incaricato qualche giorno fa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di consultarsi con i vari partiti e poi tornare a riferire al Presidente. Appunto, se c'è la possibilità di formare un nuovo governo oppure se non c'è, o perlomeno se lui non l'ha individuata. L'ipotesi principale vagliata da Fico finora è quella di un Conte-ter, quindi un terzo esecutivo Conte che, tra l'altro, insomma, plausibilmente potrebbe essere composto all'incirca dalla stessa maggioranza, magari con rapporti di forza leggermente differenti, ma insomma una cosa molto simile al Conte bis, tant'è che alcuni analisti lo chiamano ironicamente il Conte bis bis. Fatto sta che comunque al momento non sembra alle porte un accordo. Sì, non sembra alle porte un accordo fra i partiti. La distanza maggiore è quella fra Italia Viva e Movimento 5 Stelle su alcuni temi, in primis il MES, e il tempo a disposizione di Fico è poco, perché oggi pomeriggio dovrà tornare al Colle per riferire. Si ipotizza che forse chiederà una proroga alle consultazioni di 24 o di 48 ore massimo. Non è detto che Mattarella gliela accordi, perché comunque appunto i tempi sono molto stretti. L'Europa fa pressione nel frattempo perché l'Italia abbia un governo stabile. E insomma, questa è un po' la situazione. Ovviamente continuiamo a seguirla anche nei prossimi giorni per vedere come si evolve. Ma spostiamoci in Portogallo, come vi dicevo, perché continua ad allungarsi la lista di paesi che stanno legalizzando l'eutanasia. Dopo che a dicembre, ne avevamo anche parlato su questa rassegna, sia la Nuova Zelanda che la Spagna hanno legiferato al riguardo nello scorso dicembre, adesso si aggiunge anche il Portogallo, che approva con 136 voti favorevoli e 78 contrari, la depenalizzazione della morte medicalmente assistita. La legge, prevede praticamente che l'eutanasia in Portogallo sarà possibile, con l'ausilio di un medico e solo per le persone che hanno superato i 18 anni, sono malati terminali e sono in, situazione di sofferenza duratura e insopportabile, e senza problemi mentali, quindi capaci di intendere e di volere. Adesso cosa succede? L'ha approvato il Parlamento, il testo passerà al Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, che avrà una ventina di giorni per analizzare le misure e per decidere se promulgare la legge oppure se inviarla alla Corte Costituzionale se sospetta un'incostituzionalità del provvedimento oppure porre il veto. Veto che viene insomma caldamente caldeggiato, mi verrebbe da dire, se fosse corretto, da tante istituzioni cattoliche che in questi giorni hanno indetto mobilitazioni, manifestazioni, proteste e che invocano proprio un intervento del capo dello Stato per bloccarlo. Capo dello Stato che non ha mai, insomma, che ha sempre detto pubblicamente di essere un praticante cattolico. Ad ogni modo, se anche il capo dello Stato decidesse di bloccare, di porre il veto sulla legge, in realtà basterebbe un secondo, voto del Parlamento per aggirare l'ostacolo. E quindi, insomma, è abbastanza probabile che in un modo o nell'altro, o che De Sousa la approvi direttamente, la promulghi direttamente, o che invece, insomma, si debba ripassare al Parlamento, sembra abbastanza probabile che il Portogallo diventi il quarto paese europeo e il settimo al mondo a legalizzare l'eutanasia. Va bene, spostiamoci in Francia. perché il paese ha da poco approvato e pubblicato la sua strategia nazionale delle aree protette, che punta a proteggere il 30% del territorio marino e terrestre entro il 2022. Un obiettivo interessante e abbastanza ambizioso, anche se, come affermano alcune associazioni ambientaliste francesi, da solo non vuole poi dire granché. E ora capiamo come mai, insomma. Innanzitutto però, come mai questa mossa di Macron? La cosa non è del tutto casuale, in realtà, nel senso che uno dei grandi obiettivi della quindicesima conferenza delle parti della Convention on Biological Diversity, la COP15-CBD, che non è il principio attivo della marijuana, ma è appunto Convention on Biological Diversity, che si terrà a fine anno in Cina e appunto e uno degli obiettivi principali di questa convention sarà proprio quella di arrivare a proteggere il 30% del pianeta entro il 2030. Piacciono molto queste cose, tipo il 30% entro il 2030, Europa 2020, insomma, Horizon 2020 o com'era, insomma, tutte queste robe qua. Comunque, vabbè, a parte i giochi numerici. Sostanzialmente la Francia, assieme al Regno Unito e probabilmente adesso anche agli Stati Uniti con Biden, vuole essere leader mondiale di questa competizione. Anche qui, piccola parentesi, è incredibile, mi fa sempre riflettere questa cosa, come dobbiamo trasformare qualsiasi cosa in una competizione. Fra l'altro, senza accorgersi che proprio un sistema competitivo è alla base della devastazione, dei danni ambientali, attuali. E che quindi, come diceva Einstein in una abusatissima citazione, ma comunque pur sempre valida, è impossibile risolvere un problema usando la stessa mentalità che l'ha creato. Questo dovremmo ricordarcelo sempre. Comunque, va bene. Chiusa parentesi, torniamo sul piano francese. Macron quindi vuole che entro il 2022 un terzo del paese sia protetto, un terzo della Francia, del territorio francese sia protetto. Sembra un'enormità, ma come fanno notare le associazioni francesi, le aree in qualche modo già protette sono ad oggi il 23,5% del territorio, quindi non si tratterebbe di un aumento così enorme come potrebbe sembrare in prima istanza. Il punto centrale però è cosa intendiamo per area protetta, perché quale tipo di protezione abbiamo in mente? Perché in Francia esistono sei categorie e solo la prima categoria, quella che in Italia chiamiamo a tutela integrale o zona A, vieta qualsiasi tipo di intervento umano. E finora è riservata in Francia solo a delle piccole zone marginali. Da questo punto di vista, il governo francese si è impegnato a raggiungere il 10% di protezione forte, ma senza anche qui dichiarare esattamente cosa intende, entro sempre il 2022. Ma appunto, i criteri da applicare a questa protezione forte, anche qui, sono abbastanza incerti e lacunosi. Attualmente, ad esempio, se è vero che il 60% della costa marittima francese mediterranea è in zona protetta, con insomma di maggiore o minore entità, in realtà solo lo 0,23% delle aree marine beneficia di una effettiva sorveglianza delle attività che vi vengono svolte e con le relative sanzioni. Quindi la vera sfida per la Francia, sostengono le associazioni ambientaliste che hanno commentato questo provvedimento, non è tanto quella di raggiungere il 30% di aree protette, ma di darsi dei mezzi per rispettare, per fare in modo che questa protezione sia effettiva e non sia soltanto qualcosa di dichiarato sulla carta, se no, come spesso accade, sono solo proclami. E questo mi verrebbe da dire, questi sono i rischi appunto di fare le cose in un sistema competitivo. Quindi teniamo sempre perché ci interessa più dire di aver vinto che fare delle cose sensate. Ci interessa dire che siamo il primo paese al mondo per le aree protette invece di proteggere davvero gli ecosistemi dalla distruzione. Ok, questo ovviamente non vuol dire che quello non sia un obiettivo magari anche sensato e interessante da perseguire, ma teniamo a mente questa cosa, cerchiamo di farlo nella maniera giusta e tenendo a mente quali sono i motivi reali per cui li stiamo facendo, insomma, quali dovrebbero essere i motivi per cui vogliamo proteggere il 30% del nostro territorio e probabilmente al primo posto non c'è essere il primo paese al mondo che protegge il 30% del proprio territorio. Va bene, fine della... non voglio incasinarvi le idee. Proseguiamo con la nostra carrellata di notizie perché siamo già praticamente a 10 minuti. Sul Spostiamoci negli Stati Uniti per un'ultima notizia, perché per quanto Biden stia oggettivamente muovendosi piuttosto bene sulle tematiche ambientali in questi primi giorni di presidenza, c'è una sua nomina che preoccupa abbastanza gli ambientalisti americani in questo caso, perché è la nomina di Tom Vilsack, nominato dal neo presidente come segretario all'agricoltura. La nomina è avvenuta il 20 gennaio scorso, quindi un po' di tempo fa, un po' di giorni fa. Ma non ne avevamo mai parlato e approfitto di un articolo uscito in questi giorni su Terra Nuova per tirare fuori l'argomento. Perché la sua nomina solleva polemiche? Perché Vilsack, che aveva ricoperto lo stesso ruolo in realtà per 8 anni sotto l'amministrazione Obama, insomma, è noto e è rinomato per le sue posizioni a favore degli OGM e a favore degli allevamenti intensivi. Il polverone negli Stati Uniti l'ha sollevato e lo sta sollevando l'Organic Consumers Association, l'associazione dei consumatori biologici, che sostiene che durante l'amministrazione Obama Vilsack avrebbe approvato più organismi geneticamente modificati di qualunque altro segretario all'agricoltura nella storia degli Stati Uniti. Sarebbero almeno 13, di cui molti sviluppati dalla Monsanto, tant'è che Vilsack è stato soprannominato Mr. Monsanto. Oltre a ciò, ricopre anche la carica di presidente del Dairy Export Council americano, che rappresenta gli interessi dell'industria lattiero-casearia ed è sospettata di finanziare gli allevamenti intensivi, l'utilizzo di mangimi geneticamente modificati, ricchi di pesticidi, di essere favorevole al mantenimento dei prezzi pagati agli agricoltori al di sotto del costo di produzione per favorire lo sviluppo di aziende agricole sempre più grandi e così via. Insomma, un sacco di cose non proprio entusiasmanti. Infine, l'OCA, appunto l'Organizzazione dei Consumatori Biologici, sottolinea l'autorizzazione data dallo stesso Vilsack nel 2015 a cotone e soia resistenti al dicamba, che è un diserbante che fa un sacco di danni, compresi quelli alla salute umana. Insomma, occhi aperti su questa nomina, per cui senza smentire o attaccare tutte le cose che anche di positivo sta facendo Biden, comunque questa nomina è qualcosa che ci deve far tenere gli occhi aperti e vedere poi cosa combina il buon Vilsack in questi mesi e nei prossimi anni. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti e sempre più o meno, perché ormai lo sapete. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!